Allora una piccola premessa per scusarmi della presenza di slides fatte in inglese. In parte è più facile perché ovviamente queste presentazioni poi vengono fatte in più contesti, ma pensavo un po' come la scorsa volta di dover fare lezione in inglese legata anche ai dottorandi stranieri. Ovviamente, siccome siamo tutti quanti italiani, sarebbe per me assurdo da questo momento in poi, ladies and gentlemen, e cominciare a fare lezioni in inglese, rendendo la vita a tutti i benefici, incluso al sottoscritto. Quindi ci sarà questo scollamento tra slides in inglese e il sottoscritto che ve le racconta con qualche intonazione vagamente romana. Adesso vediamo forse questo anglo-romanesco, riusciamo a metterlo insieme. Il tema in realtà era, di nuovo mi seconda scusa, come vedete ho passato troppo del tempo in Inghilterra, si guarda con gli apologi, però avevo preparato soprattutto per i ragazzi, quindi vedo che qui, a parte qualcuno che ha passato la media, siamo tutti quanti un po' grandicelli. Allora, di nuovo, anche su questo tema vorrei dire, se vedete che ci sono dei riferimenti un po' a cultura pop, questa è legata a un mio usare standing, chi fosse l'audience. Allora, quello che prima di raccontarvi i contenuti, insomma, nello specifico, forse magari si può avvicinare perché quella è quanto grande la slide, forse in prima fila si vedrà meglio. Vorrei usare questo concetto di agency, che troviamo qua, intesa come storia raccontata, e per tracciare prima una distinzione tra quello che è il diegetico, cioè la storia raccontata, e il contesto, il cosiddetto non diegetico, cioè quello che noi troviamo intorno al racconto di altre informazioni che lo circondano, e tra poco vedrete che la distinzione è elementare. E introdotto questa distinzione che è classica sia nella storia del cinema sia nell'esempio dei giochi, dei giochi informatici, computer games, utilizzarla per poi spiegare quello che stiamo in parte avvenendo con le nostre nuove tecnologie. Allora, si tratta di prendere un concetto da altri contesti e trascinare all'interno di un'analisi che potrebbe essere, spero, interessante dal punto di vista di filosofia della tecnologia. Io vedo che i nostri colleghi qui sono in difficoltà, devo fare qualcosa, no? Allora, la distinzione nasce soprattutto nel contesto del passaggio dal film muto al film con il sonoro. Vedrete da un attimo che cosa si intende, ma in questo caso, se per la storia raccontata si intende la diegesi, allora il suono è diegetico o meno, a seconda che la fonte sia o meno dentro la narrativa. E tra poco vi faccio vedere un paio di filmati, capirete subito di che cosa si tratta. Ma, come dicevo, la distinzione è robusta e banale. Assomiglia un po' a questo diagramma. Da un lato avete i personaggi del film che hanno informazioni di tipo diegetico tra di loro. Sono cose che i personaggi vedono, sentono, odorano, così. Dall'altra avete informazioni non diegetiche che soltanto noi nella audience possiamo acquisire. Ora qui vedete che c'è anche un'altra piccola cornicetta esterna, e questo, immaginate che questi siano i personaggi del film, questi siamo noi seduti nel teatro ad ascoltare magari la colonna sonora, e questo è il signore di Matthew McConaughey accanto a voi. Nel senso che è un suono che non c'entra niente con il film, ma è pur sempre parte del vostro ambiente. Quindi voi sentite il signore che mangia popcorn, la colonna sonora e quello che succede all'interno degli eventi legati al film. Ora, siccome è molto più facile far vedere piuttosto che spiegare, tra un paio di filmati questa cosa dovrebbe renderla molto chiara. Avendo introdotto la tecnologia, questa è un po' la scaletta della presentazione. L'informazione si divide in diegetica e non diegetica. Introdurrò poi il concetto di transdiegetico per spiegare come e perché è interessante vedere il passaggio dall'uno all'altro in maniera più dinamica. Che cosa ci sta a fare questa informazione transdiegetica quando la nostra vita diventa sempre più connessa e quindi l'online e l'offline sono parte di un tutto ormai uniformato? E quindi perché il transdiegetico oggi è un argomento interessante sul quale dobbiamo focalizzarci? Alla fine, alcune questioni aperte. Allora, questo è un classico, questo dicevo, era più rivolto ai ragazzi, insomma, qui non c'è bisogno di spiegare ai presenti Casablanca. Allora, che cos'è qui l'informazione diegetica? Questa... Questo lo sentiamo noi e lo sentono loro. È all'interno della narrativa. Vedete che è colonna sonora, ma è anche quello che ascoltano, quello nel bar. Chiunque potesse entrare nel bar ascolterebbe quella musica. E questo è quindi il diegetico classico. Ora, esempio invece di non diegetico. Passa un po' di tempo e siamo all'aeroporto. Ora, due annotazioni prima di farvelo sentire. Che cosa non sentite? Noi, che cosa non sentiamo? Ed è importante. Qui dietro si vede un po' male, ma c'è un aereo con i motori accesi. Vedete che non si sente. E quello che loro non sentono, ma che noi sentiamo? All'interno di un contesto specifico o un ambiente chiamato l'infosfera o comunque lo spazio interno. E questa è la definizione con cui abbiamo a che fare. La distinzione tra disponibile invece che accessibile è semplicemente legata al fatto che se qualcuno potesse entrare nel bar ascolterebbe quella musica. Cioè la musica lì è disponibile anche se non è accessibile, ad esempio, alla guardia che sta fuori e non sente la musica dentro il bar. È pur sempre comunque una musica che lui alla quale avrebbe, quando disponibilità, un potenziale accesso. Quindi queste piccole distinzioni da filosofo che non fanno poi una grande differenza. Torniamo quindi alla nostra mappa tra il diegetico e il non diegetico. Che cosa succede quando in arte uno introduce una qualche distinzione? L'artista successivamente, appena la distinzione diventa chiara, cerca di superare, nel senso che poi per l'arte normalmente appena gli si mette un vincolo, il vincolo diventa immediatamente ragione per passare oltre e cercare di superare quel vincolo in maniera artistica con un qualche prodotto. Che in questo caso quindi utilizzi il non diegetico, quello che sta fuori, diegeticamente, quindi si prende quello che sta fuori e lo si butta dentro nella storia. E viceversa il diegetico lo si proietta all'esterno. Quindi abbiamo la distinzione, adesso vediamo come la distinzione viene superata. Questo è un classico, e questo, una volta che uno ha capito questa distinzione, capisce anche la genialità di Coppola, e questo anche qui. Per i ragazzi avrei dovuto passare un po' di tempo a spiegare che cos'è la Apocalypse Now, per voi che l'abbiamo visto quando è uscito, forse no. 1979, e adesso spero che l'audio ci aiuti, perché questo è abbastanza fondamentale. Ma questa scena, se l'avete vista, la vedete. E allora qui che cos'è che sta succedendo? Questa che in un altro film sarebbe stata la colonna sonora per noi, non ascoltata, altamente potente, non diegetica, per guardare i loro volti, la loro sorpresa. E la sorpresa di chi, essendo un personaggio in una storia, improvvisamente vede la colonna sonora entrare nella storia. È come se è più povera se venisse una musichetta salvaglia alla Repubblica. È strano, perché il povero personaggio, la colonna sonora, non dovrebbe sentirla. E qui la genialità di Coppola è che rompe la barriera tra quello che è il non vigente e il vigente, per rendere il non vigente parte della storia. E in questo modo farci sentire a noi, che siamo in Lorenzo, personaggi interni alla sua stessa. Se voi ricordate, ma lo dico io se non lo ricordate, quando poi si continua, a un certo punto lo scollamento avviene di nuovo. Cioè, le scene successive, che sono quelle del bombardamento del villaggio, che sono molto tragiche, l'inserimento di noi audience all'interno della narrativa torna a essere uno scollamento, e quindi quello che è il non diegetico, cioè la cornice che è stata inserita all'interno della narrativa, torna a essere semplicemente colonna sonora. E quindi c'è poi questo stacco di nuovo, improvviso, da parte nostra, che guardando semplicemente gli eventi che stanno incontro a noi, il guardando del villaggio, ascoltiamo soltanto la colonna sonora. E quindi torniamo a essere estranei alla narrativa interna. Ora, questo è quindi dal non diegetico usato diegeticamente, quindi da fuori al dentro. Altro momento di genialità, questo forse invece va spiegato ai presenti. Questa è una serie televisiva che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti, Kevin Spacey come principale attore, ed è la storia di questo senatore che poi fa una carriera notevole. Non vi rovino la prima stagione, se non l'avete vista, altamente raccomandabile, sta per uscire la seconda. Una finta, ovviamente, presentazione CNN del giuramento del presidente, e Kevin Spacey, che è una delle persone che è lì nell'audience, fa qualcosa che muove dal diegetico, la narrativa interna, al non diegetico, in questo modo.
Questo è il presidente di location.
Non lo sente nessuno. E il saluto è solo per noi. Il diegetico, cioè la narrativa interna, ha bucato, perché in teatro si dice la quarta parete, perché il teatro ne ha tre come attori e la quarta è davanti a me. Sfonda la quarta parete per parlare direttamente con Lorenz. La prima volta che viene fatto nel teatro è Shakespeare, il primo che sfonda la quarta parete. Dal diegetico, dalla prima interna, si passa al non diegetico. Ora, perché questo ci interessa? A parte, diceva, se parli, non lo sapevo prima, beh, adesso guardo i film con un occhio diverso, ne so una di più. Vabbè, e questo già mi aiuta, no? Siamo qua anche riparati, quando riparate questa cosa. Guardo le confidenze. Ma è interessante perché il diegetico, il non diegetico, il diegetico usato non diegeticamente, il non diegetico usato in tutta questa, diciamo, cucina con questi ingredienti, va messo in un contesto statico. Noi quando abbiamo a che fare con il film o con la narrativa, quello su un libro, non abbiamo modo di cambiare le cose a seconda della nostra interazione con quell'oggetto, che invece quello che succede ovviamente con i videogames e con le tecnologie con cui abbiamo a che fare, che con le quali non possiamo più separarci. Allora, l'interattività cancella la distinzione tra diegetico interno e non diegetico in maniera interessante. L'informazione è transdiegetica, si può muoversi in maniera senza alcuna soluzione di continuità tra diegetico e non diegetico in modo dinamico. E adesso faccio vedere un paio di cose. Ma che cos'è che a questo punto diventa fondamentale? Ed è per questo che questa lezione la facciamo via con i denti, no? E non all'istituto di essere latte, perché il disegno dell'interfaccia utente diventa vitale voi capite che a seconda di come disegno l'interfaccia ci saranno soluzioni diegetiche all'interno della narrativa, soluzioni non diegetiche soltanto per me che sono all'esterno, e soluzioni trans diegetiche che mi permettono di muovere all'interno o all'esterno a seconda delle operazioni che l'interfaccia mi permette di fare. Allora questo resta un po' nell'aria, però lo faccio vedere tra un poco in maniera più concreta. Però capite che qui allora le distinzioni che ho introdotto non sono soltanto ne so una in più, ma quello che so adesso mi determina anche come vado a disegnare i prodotti, alcuni dei quali faccio vedere sono ad ambito commerciale. Quindi il transidentico è quello che cerca di scavalcare costantemente questa distinzione in maniera dinamica, non soltanto quindi come Apocalypse Now o come House of Cards, cioè sì, no, ma sì, no, a seconda di quello che io voglio fare come utente. Primo esempio di transdiegetico, il passaggio dal diegetico al non diegetico in Mass Effect 3. Ora, forse lo pare voi no, ma qui si parla di un classico come Casablanca, Mass Effect è il Casablanca della third person shooter. E uscito nel 2012, dovrebbe uscire una nuova versione a presto, ma la Wikipedia, la Wiki su Mass Effect 3 non dà sufficienti informazioni per sapere se il disegno che adesso vi faccio vedere, il design che vi faccio vedere, sarà riprodotto o meno. Il design è 1980, una cosa che lascia sorpresi. Questa cosa la stiamo registrando, quindi meglio che faccia attenzione a quello che dico. Perché 1980? Così siamo noi che spariamo al solito poveretto dalla frana. Ma guardate le informazioni. Queste informazioni sono tutte nostre. Il personaggio all'interno non le vede, non le può vedere. Le vediamo soltanto noi. Sono del tutto non diegetiche e quindi creano questo stacco, questo completo scollamento tra noi che vediamo la scena e la musica di Casablanca, che è soltanto per noi. Il disegno, il design che è stato utilizzato qui è un design che si può dire o classico o datato, a seconda di quanto uno voglia essere più o meno. Quindi, perché questa cosa è interessante? Perché adesso vi faccio vedere un altro, cioè l'Apocalypse Now in questo contesto, e vedete la differenza. Questo è un altro dei classici, Dead Space 3 2013. È passato soltanto un anno, ma il design è completamente diverso. In questo caso, di nuovo, i soliti sospetti, ma qui fate attenzione, adesso vi faccio vedere questo piccolo filmato, a dove stanno le informazioni per noi, soltanto per noi, ricordate, soundtrack di Casablanca, anche per i personaggi interni, o siamo tutti quanti sullo stesso piano, come dire, Apocalypse Now, ora. Questo è il nostro character che se ne va in giro, un po' sigaro, insomma. Attenzione a questo, guardate qui. Allora, vedete, poi invece la musica è molto retro. La fermo qua esattamente perché questo che voglio far vedere. Questa striscia è tanto innovativa quanto nel 1974 Apocalypse Now per chi è andato a vedere. Questa striscetta gialla qui è un altro mondo del disegnare con Gilles. Non c'è nulla qua sullo schermo che vi dica come sta messo il nostro personaggio. Stato di salute è questa striscetta gialla. Qual è la differenza? E la striscetta gialla è completamente embedded nel design. Questa striscetta gialla la vede anche lei, la vediamo noi, se si gira la vede anche lui. Questo io non posso enfatizzare abbastanza, questa è una trasformazione epocale su come si disegnano i videogames oggi. Si passa da videogame classico 1980 in cui tutto avviene davanti a voi e qui ci sono molte informazioni che dovete controllare come se fosse appunto dei piloti, a un completo, totale embedding di tutte le informazioni all'interno del gioco e lì la trasformazione del non diegetico in diegetico è completa. Perché parlare di transdiegesi in questo caso invece di semplice? No, perché questa striscina dipende da noi. A seconda di come operiamo con il nostro tizio, questa sala può scendere. Non è più come Casablanca o come Apocalypse Now, non gli puoi strillare a quelli sulle ricotto, fermatevi, e quelli si fermano. Qui, a seconda di come operiamo noi, il Signore in questione avrà più salute o non salute, morirà o non morirà, avrà più armamenti o meno. Quindi la nostra interazione, a seconda del design, con le informazioni interne, fa una differenza in quello che è diventato dal non diegetico al diegetico prima dell'interattiva. Questa fa un po' la differenza concettuale del capire o non capire che cosa non ha davanti agli occhi. Allora, in questo caso abbiamo capito un po', no, che cosa stiamo facendo con questi concetti e con le questioni che sollevano. Perché passo successivo abbiamo introdotto l'estensione. Abbiamo visto come questa distinzione aiuta anche a dare senso al design contemporaneo di cose come il Venice. La domanda successiva è: ci aiuta ulteriormente o ci fermiamo qui? Io vorrei cercare di domandare che ci può aiutare anche ulteriormente. E cioè che le nostre tecnologie stanno facendo questa operazione di, la parola un po' lunga e un po' complicata, di transdiegetizzazione del mondo. La cosa è molto elementare se uno torna a Shakespeare. Noi siamo dei characters in questo mondo, se prendiamo una play, andiamo e veniamo. Allora, se noi immaginiamo per un momento, metaforicamente, di essere soltanto dei personaggi di una commedia, di una tragedia, di Shakespeare, se la nostra tecnologia comincia ad avere quell'effetto di trasformare quello che era fuori in dentro, siamo. E ricordate la società gialla del personaggio, e quindi le nostre interazioni poi modificano questa informazione che è stata internalizzata. Ecco perché allora ci vuole una parola diversa, nuova. Bisogna parlare di questa cosa che si chiama il transdiegetico o cosa che chiamo io così. Se googlate, ci sono altri due o quattro persone che parlano di transdiegetico in questa computer game studies, ma si intende altro. Questo trasferimento da fuori a dentro e dentro l'interazione fa la differenza. Ve lo illustro con qualche piccola esemplificazione da cose ordinarie. Se noi andiamo a togliere o a erodere la distinzione tra reale e virtuale e tra umano o artificiale, diciamo così, e naturale, capite che quindi questa trasformazione delle informazioni che erano lì, tanto per essere un po' banale, la mia pressione del sangue, il mio colesterolo, quanti passi abbia fatto ieri in tutta la giornata, il mio peso specifico minuto per minuto, sono le funzioni che, se volete, erano lì, io però non le vedevo, erano poi il soundtrack, la colonna sonora di Casablanca, quelli stavano là, magari devo dire il mio dottore, ma io come personaggio in questo film che si chiama La mia vita, non ero esposto a queste informazioni. Queste mi permettono di trasformare questo non diegetico in diegetico e poi, a seconda della mia dieta, se più cambiare questa striscia gialla che mi porta appresso, che è il mio peso quotidiano. E ovviamente in tutto questo il cambiamento dell'informazione come qualcosa di scarso, qualcosa di abbondante, e infine uno shift della priorità dall'identità alle creazioni. Questo è quello che vorrei far vedere come trasformazioni complessive che acquistano un senso diverso a seconda che si acquisti o meno, diciamo così, il concetto di transdiegetico per dare senso. Secondo queste sono cose, che si possono sembrare un po' complicate dette parole, ci vuole qualche immagine, una sorta che aiuta molto. Questo, se ricordo bene, dovrebbe essere la prima cosa che viene fuori.
Sì.
Questo voi sapete che non è stato implementato dalla Microsoft, però è lo faccio vedere poi il commento. Guardate fuori dalla stanza. poi c'era anche una scena in cui la bambina a parte lo stacco pubblicitario che sanno non voluto, ma perché è significativo qui questa tecnologia in particolare? Non è stata implementata in Xbox recente, si aspettava che fosse lì, si pensa che sarà nel prossimo. E, ovviamente tutta la tecnologia Kinect e quello che noi conosciamo bene, insomma, i giochi interattivi. Perché è importante? Perché questo trasforma l'ambiente circostante in una sorta di ambiente degradato dal punto di vista dell'immagine, di un ambiente molto più ad alta risoluzione che poi in realtà lo sia. Quindi se nevica nella finestra che ho davanti a me, questo nuovo Xbox fa sì che tutta la stanza dia l'impressione, tanto io sto guardando lo schermo, che nevichi tutta la stanza. Allora qui la barriera tra virtuale e reale comincia a essere un po' resa meno evidente, meno forte, e quindi c'è questo passaggio tra quello che noi vediamo all'interno della narrativa in questione, comincia a circondarci. È un po' più ricordare, per questo che portavo l'esempio di Apocalypse Now, sono quei soldati che sentono le valchirie intorno a loro. Il secondo esempio è più interessante ancora, credo, perché mentre quella cosa di Xbox è vecchia almeno un paio d'anni, questo sta avvenendo oggi, cioè questa è l'ultima innovazione della Lego, non so se l'avete già visto in giro, ma è qualcosa che potete acquistare credo a luglio, cioè siamo arrivati. E, di nuovo, ricordate che qui l'argomento è come la distinzione tra reale e virtuale stia diventando sempre più porosa e che chiedere a qualcuno se è online o offline non ha più senso. E così pensare che si possa, ad esempio, giocare a qualcosa soltanto sullo schermo senza che tutto l'ambiente interagisca sta sparendo. Ma vedete cosa succede con i mattoncini di Lego, la cosa più materiale, fisica, 3D, con la quale tutti abbiamo giocato.
Okay, this is a quick little demonstration of the Lego Fusion Town Master Kit Lego that includes both the bricks as well as the app.
Questo ve lo spiego mentre lo vedete. Si costruisce, il bambino gioca online in questa città che ha costruito, e questo fin qui è nessuna novità. Poi decide di popolare questa città con una casetta nuova, ma invece di crearla nel virtuale la crea fuori con, ci sono quattro box specifici di quattro casette, c'è una mappatura elettronica. Questa casetta che hanno costruito costruisce soltanto la facciata. Questa mappatura elettronica permette di fare una fotografia con un iPad, un tablet qualsiasi, ovviamente c'è l'app che registra, dice sì, questa è la casetta che voglio costruire, va online, riconosce che questa è la casetta giusta, benissimo così, e con i tempi che il filmato richiede, muove la casetta nella cittadina digitale con il quale il bambino stava giocando. Si decide dove andarla a mettere, forse di qua, forse di là, mi piace più qui, mi piace più lì, ma magari vicino al parco, ma sì, mettiamola qui. Ci si fissa lì, si dice che lì può andare, e a quel punto il gioco digitale ricostruisce dalla facciata una casa virtuale all'interno del gioco. Ora, che cosa è successo qui? Semplicemente che dal fisico, cioè da quello che è il 3D, dai mattoncini con cui il bambino ha giocato nella sua stanza, li ha trasportati all'interno del virtuale. Diceva un collega che ha inteso subito, Ugo Pagalo, ieri, alla Lego, io non so se hanno già pensato alla mossa successiva, ma la mossa successiva, per chi ha già seguito il discorso fino qui, è la tradizione. E che cosa ci vuole nel costruire una casetta tale e avere una stampante 3D che ti fa un mattoncino e te li crea in camera? Allora, quando cominciate a pensare che faccio una casetta e la metto online, oppure faccio una casetta online e me la stampo in camera, chiunque insista su questo reale virtuale come una barriera, bisogna collegarsi, sta vivendo ancora nel 50. Ora, questo qui non è più fantascienza. Mentre l'Xbox che vi ho fatto vedere non è ancora venuto, è disponibile, arriverà veramente nella prossima generazione. Questo si compra a lungo. 4 box diversi a seconda di questo che volete costruire. Io non vedo l'ora di comprare questa, per vedere che cosa succede. Allora, siccome non dicevo tante altre distinzioni, dicevo questa porosità tra il non diegetico e il diegetico, questo è un altro caso di nuovo un po' vecchio, e ci tengo anche la cosa sia leggermente datata. Volevo anche presentarvi un filmato più recente, però non vorrei darvi l'impressione che queste cose siano cattinenti, nel senso proprio di rilevanza, sono denominati, chissà se poi restano veramente per aria. Questo qui è, prima che vi faccio vedere, è molto breve, è questa signora Cathy Hutchinson che controlla un robot, avrete forse già visto qualche altra parte, con un apparato che è stato messo sul cervello. Il problema qual è che lei è completamente paralizzata e quindi l'unico modo di muovere questo robot è attraverso le sue operazioni cerebrali, non mentali, a seconda di come il suo cervello opera. Riesce a tradurre questo in movimenti e funziona così. Vi ridò l'audio.
Machine interface in action. Cathy Hutchinson is paralyzed and unable to speak, but just by thinking she's able to control the movements of this robotic arm and drink her morning coffee. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US.
People who are paralyzed have their brain disconnected from their body, so they're not able to go out and do everyday things that you and I can do, like reach for a glass of water or scratch your nose. And I think many of us don't realize how debilitating it is, especially for people who have the severest forms of paralysis, that's called tetraplegia, where they can't move their arms and legs because there's been damage to the spinal cord or a stroke that's cut the pathway from the brain to the spinal cord. So our idea is to bypass that damaged nervous system and go directly from the brain to the outside world so the brain signals can not control muscles but control machines or devices like a computer or a robotic limb.
The trial is cool.
Ora, a parte piccolo aneddoto personale, io ho contato John so di questa cosa perché l'ho incontrato al New York Festival nel 2011 quando non avevo ancora presentato questo lavoro. E lo presentavo per la prima volta in questo contesto a New York e ovviamente quando lo vedi è impressionante, nel senso che questa persona fa funzionare un'arma meccanica semplicemente stando avanti e pensando in un modo o in un altro. Ora poi una volta capisce che non è una questione di leggere la mente dell'individuo, ma di semplicemente decodificare perché onde cerebrali in un modo o nell'altro. Non dico che diventa banale perché la sofisticazione tecnologica è enorme, però si capisce anche che non c'è niente di male. Ma perché è interessante in questo contesto? Perché di nuovo questa barriera tra quello che è artificiale e quello che è umano, quello che è naturale e quello che non è naturale, lì salta abbastanza, nel senso che di nuovo non è che non esiste più, ma va presa con un po' di intelligenza. Ora, sulla abbondanza e scarsità di informazione, questo non è il luogo dove insiste troppo, da guidare, insomma, sono di casa qui a quei tempi, quindi vi ricorderò soltanto come siamo passati da 08 a 0 mai del 2009 ai 2020 35 zettabyte nella storia dell'umanità. Cioè, abbiamo visto che stiamo vedendo questa esplosione immensa di dati e questo anche in questo caso ci permette di capire meglio perché noi viviamo sempre di più in un mondo dove tra il diegetico e il non diegetico il limite è sempre più difficile da tracciare. Ora, questo forse può essere leggermente più interessante se non l'avete già visto, sempre sul contesto della erosione delle varie barriere che permettono una chiara distinzione tra quello che è fuori e quello che è dentro. In questo caso è il numero di entità che comunicano tra loro. Se noi, il classico antropologo che viene da Marte, dovesse studiare la comunicazione oggi sul nostro pianeta, probabilmente si interesserebbe molto di più di devices che di human being. Dovesse arrivare nel 2020, vedrebbe che, e questi sono dati fuori dalla Cisco, che quindi ha un chiaro interesse nel sottolineare, diciamo, che ci sono 7.6 miliardi di persone nel mondo nel 2020 e 50 miliardi di devices come il nostro telefono, il nostro tablet, il nostro computer, la nostra stampante, cioè, connessi tra loro. E che quindi per ogni essere umano che parla con un altro essere umano ci sono 6.58, cioè 6 e mezzo devices che parlano tra di loro. Noi di nuovo qui al Politecnico, non volevo spiegare perché non sapete degli altri, ma quando questo si spiega all'umanista di turno, a Pietro Angolo, gli si dice guarda che la massa, la stragrande maggioranza dei dati, la stragrande maggioranza delle operazioni di comunicazione avviene di machine to machine, restano sorpresi, perché ovviamente inevitabilmente noi in quanto umanità pensiamo a noi sempre al centro dell'universo. E che invece non è così, perché la comunicazione oggi sia soprattutto machine to machine diventa essenziale. Questo significa che oggi per essere riconosciuto come un oggetto in grado di avere, come dire, lo status filosofico di oggetto che esiste, deve essere qualcosa di interagibile. Se la interagibilità con quell'oggetto è impossibile, allora quell'oggetto non esiste. In questo, adesso senza voler trascinare troppo questo argomento fino ai limiti di alcune decisioni giuridiche recenti, però se si eliminano alcuni elementi di informazione e si elimina quindi gradi di interagibilità nei confronti di un oggetto, si elimina anche un certo grado di esistenza dell'oggetto. Se voi poi trovate che l'oggetto di cui vi sto parlando, che è qui davanti, proprio qui qua davanti, non lo vedete, non potete prenderlo a calcio, non lo potete annusare, non lo potete spostare, non ci potete fare nulla, e lo vedo soltanto io, comincerà a pensare che questo non esiste e lo vedo soltanto io. Perché? Perché l'interagibilità con questo oggetto è impossibile. Ora, questo va portando a lunga distanza la conseguenza che tanto più si erode la interagibilità con questo oggetto, tanto più si erode la sua ontologia. Se cancellate tutte le possibili interazioni con questo oggetto, avete cancellato l'oggetto. Che significa che cancellare la memoria di questo oggetto vuol dire cancellare la interagibilità con questa entità in particolare. E questo qui, Google, fatto di Forgotten e così via, fa così nel background a intendere la complessità della questione. E siccome può sembrare che tutto questo sia un po' troppo filosofico e poco date la mano, e siamo infine sempre al Politecnico, vorrei utilizzare questo diagramma non per fare quello che questo diagramma fa all'interno dell'agenda digitale, ma per tracciare un'altra storia. Ora questo un po' lontano, qui 2012, qui 2004, qui, e questi sono i 27 paesi europei dai quali provengono i dati. Vi dice la percentuale della popolazione europea dal neonato alla signora più anziana in questi 27 stati europei, parliamo di 500 milioni di persone in questo modo, come sono sempre di più negli anni cresciuto il numero di persone che utilizzano un laptop o comunque hanno un accesso a internet quando non sono né a casa né a lavoro. Ora perché questo è importante? Vi ricordate il discorso grande cornice, il non diegetico, quello che ci sta fuori e quello che ci sta il diegetico. Ma se questa cornice ormai è così porosa, la domanda che io sto ponendo qui è: ma dove stanno queste persone quando non stanno né lavoro né a casa? In strada, al bar, al ristorante, in biblioteca? Ma questo vuol dire che noi non usciamo mai da questa sfera. Cioè che una volta ormai che qualcuno è entrato in questa sfera, ci resta in maniera definitiva. Questo vuol dire che, questo è un analogia che forse ho già utilizzato in passato, che quando in passato, tanto tempo fa, per usare un computer ci si entrava dentro, questo forse ancora prima di questa signora, questa immagine che voglio utilizzare, ma quando la nonna, diciamo, ancora prima di lei, entrava per lavorare con un computer in una stanza che la circondava, poi, negli anni 80, la figlia si ritrovava il computer non intorno a sé, ma davanti a sé, e il computer si è spostato da una cosa ancora lì, che non ti circonda. Ma oggi, ricordate quel 20% di europei in crescita, la nipote è rientrata all'interno del computer. quello non è più un computer no, tridimensionale in cui la nonna entrava nella stanzona per il pieno, ma è qualcosa che sta intorno a noi come infosfera e che tu non lasci mai andando da casa al lavoro e da lavoro a casa, perché tanto è l'altro e tuo dato sono sempre collegati, sei sempre qui. Questo vuol dire che quando si tratta del digetto e non digetto, la narrativa che noi ormai siamo sottoposti è sempre più pervasiva, non c'è più un momento di stacco come non so, tanta ci si collegava con il mondo. Questo è sbagliato. Allora, in questo contesto si può parlare in maniera, secondo me, più attenta, non di online e offline, ma in realtà una paroletta che io ho trovato utile utilizzare, di on-life. E uno che la uso per qualcuno me la corregge, dice che sta sbagliando, online, va bene così, lo spelling è giusto. Ora, questo in realtà poi è diventato, a mia straordinaria sorpresa, un progetto della Commissione Europea, alla quale è piaciuto molto questa idea dell'on-life e dell'impatto delle tecnologie digitali sull'on-life europeo, e ha creato nel 2012 un progetto che poi io ho diretto, era un progetto per un anno, sull'analisi dell'impatto etico delle tecnologie su una società digitale europea, e si chiama appunto The On-Life Project. Ve lo voglio illustrare con due immagini, senza filmati, soltanto due immagini, perché vorrei dare soltanto una cosa statica. Questo è il cosiddetto head-up display del Need for Speed, un altro classico dei videogame, e guardate uno, rappresentazioni non diegetiche di quello che sta avvenendo, soltanto per noi, non per il personaggio all'interno, con questo scollamento. Due, questo non diegetico non l'ho messo io, l'hanno messo i disegnatori del videogame, cioè, lo sanno esattamente quello che stanno facendo. Perché ovviamente il livello di sofisticazione del disegno dei videogames oggi è altissimo, da tutti i padri che sono miliardari, per cui non sorprende che ci si prenda gente che sa perfettamente di narrativa, perché poi se nelle narrative delle narrazioni non funzionano, tutti i gadget e i vari effetti speciali non hanno valore. Ora, questo è invece un app, si chiama Harris Lifetimer. È stato aggiornato, questo è una versione adesso vecchia, tanto se non sapete che si aggiorna giorno in giorno, e quello che vi voglio far vedere è la differenza quasi ormai impercettibile tra le due immagini. Questo è real life, cioè questo è un signore che guida, e sul suo iPhone viene fuori questo genere di informazioni, dove sta la velocità e la informazione che noi ci aspettiamo in un circuito, ma la differenza tra questo e questo è veramente poca. Cioè se uno non sa che questo è un gioco e che quell'altro è invece un real life, capire in che contesto ci si trova e quindi quale design si è adottato o meno non ha più tanta importanza. Noi potremmo avere la stessa società che disegna un gioco con questa informazione non diegetica e che disegna l'interfaccia per questa informazione non diegetica. Ricordo che all'inizio ho detto, guardate che tutto questo ha un impatto enorme sul disegno dell'interfaccia, perché come vedete questo genere di informazione, che poi viene a finisce per essere un po' stucchevole, perché chi è che vuole avere tutti questi dati costantemente presenti, è esattamente quella distinzione tra diegetico e non diegetico, l'importanza di queste preferenze, cioè, che abbiamo visto prima. Allora, arriviamo alla fine di questa analisi. Abbiamo visto la distinzione nel mondo classico del cinema, poi l'abbiamo vista trasformarsi nel mondo un po' meno classico, ma oggi ordinario, dei videogames. Abbiamo i concetti di diegetico, non diegetico, di pranzi diegetico, a seconda che ci sia questo passaggio o meno, e che ci sia o meno l'interattività. Vi ho detto, guardate, questo qui ci serve non solo per capire meglio quello che sta avvenendo, ma anche alcuni fenomeni di elusione di barriere che sembravano classiche soltanto ai miei genitori, all'altro ieri. La barriera tra il virtuale e il reale, tra il diegetico e non diegetico, non sta sparendo, ma viene rielaborata, sta cambiando. la barriera tra umano, non umano, artificiale, anche lì da pensare, la barriera tra quello che è un videogame e la guida sotto casa, ma anche lì, se noi il nostro militare ormai si esercita in operazioni virtuali, ma è chiaro che la differenza tra virtuale e reale, quello che è una diegesi, non diegesi, in diversi contesti, deve essere pensato. Perché questo qui è importante? Perché noi abbiamo, siamo oggi, ma dico oggi venerdì che ci vediamo, abbiamo ancora la possibilità di pensare il design di queste nostre tecnologie che stanno avvenendo sotto i nostri occhi in maniera intelligente. Cioè non semplicemente farlo perché si fa così e andare avanti con un capitombolo senza guardare e poi accorgerci che magari abbiamo avuto appunto un disegno del Mass Effect, ricordate quello con tutti i dati di fronte e dello shooting che avviene nel gioco, oppure Dead Space, quando in realtà la striscia gialla sul personaggio mettiamo informazioni dentro. Ma queste decisioni le vogliamo prendere consapevolmente sapendo che cosa stiamo facendo, o semplicemente io ho 20 anni, vado a lavorare per quel laboratorio le cose le fa così e allora continuiamo a fare così, ma non ci ho neanche pensato, l'abbiamo sempre fatto così, non ci mancherebbe. Ecco, qui il concetto che le ASIC abbiano un processo di diegetizzazione, cioè di narrativa, è fondamentale. Le ICT raccontano come Mass Effecting o come Dead Space. Ora, i due esempi che vi porto qua, che sono due classici, cioè Google Glass e Galaxy Note Gear, come rappresentano l'informazione? A chi utilizza queste tecnologie? Le rappresenta come il Mass Effect, le rappresenta il videogame, cioè diegesi, non diegesi, uno stacco completo, mi raccomando, non confondiamo due cose, oppure le rappresenta come Dead Space. Guarda che le informazioni le mettiamo direttamente nell'ambiente in cui tu navighi, per cui io non ti rappresento la metropolitana e la metropolitana, ma ti faccio vedere la metropolitana come verde o rossa, a seconda che sia più o meno piena di gente. Ti ho cambiato la visione del mondo, non ti ho dato l'informazione più sulla metropolitana, la metropolitana diventa, cambia colore. Questo, che sembra una sciocchezza, è fondamentale a seconda della nostra interazione con il mondo e cambierà appunto tutti quei fattori di tra naturale, virtuale, tra quello che si possa pensare sia umano e meccanico e ovviamente l'influenza delle nostre interfacce. Ora, in tutto questo problemi, e chiudiamo qua, come dovremmo disegnare le ACT trans diegetiche? Perché quello della metropolitana è un esempio dove il trans diegetico non avviene, se non in maniera molto limitata. È chiaro che se io, immaginate ad esempio Google Glass, due disegni che non ci sono al momento, uno distacco diegetico non diegetico, per cui mi rappresento qui la metropolitana con tutti i dati su uno schermo e in altro mi dovrà installare la virtuale, oppure i dati vengono embeddati nell'ambiente. Questi due disegni in questo caso non hanno nulla di transdiegetico, sono una forma minimale, per cui io prendendo la metropolitana aumento il numero di persone che sono collegate, non è una grande differenza. La vera differenza è quando invece queste tecnologie fanno immediatamente leva sulla interazione. Cioè, se ad esempio i miei occhiali mi dicono che non sto camminando abbastanza, devo consumare di più perché il livello di calorie che ho consumato è basso rispetto a quello che devo consumare, me lo fanno fare dandomi un paio di linee sugli occhiali o trasformando il mondo in cui mi muovo in un mondo più giallastro, comincia a essere giallo. A essere giallo, sto preoccupato, sto camminando troppo poco. Più cammino, più diventa vero. Ecco, questo è il genere di problemi che noi dobbiamo affrontare in queste tecnologie. Siccome tutte queste tecnologie poi finiscono per avere grossi impatti sociali e di tipo morale, educativo, su questo ci sta pensando qualcuno. Adesso io devo, anzi posso, essendo in questa sala con l'assenza femminile evidente. Ora, con delicatezza si può pensare a contesti in cui l'interattività tra il degetto e il non degetico abbia anche funzioni da militare a pornografico. Anche lì, in questi casi, dove vogliamo porre il limite? Ne vogliamo porre uno, va posto in ogni modo. C'è un disegno che permette un distacco, ad esempio, del soldato rispetto all'azione che sta avvenendo, o vogliamo invece che il soldato, attraverso questa interfaccia, veda il mondo esattamente come se stesse cambiando sotto gli occhi a seconda dell'interazione. Questi sembrano essere oggi, ancora come dicevo, oggi, venerdì, discorsi un po' futuristici, ma siccome ci stiamo arrivando velocemente, serve realizzarci prima di cominciare a fare le cose. E l'ultimo, cioè quali sono le policy giuste che debbano guidare lo sviluppo del regolamento delle ICT in questa funzione transdiegenica? E queste sono questioni che vanno legate a tutto il mondo del guerra con computing che oggi sta esplodendo letteralmente sotto i nostri occhi, ma che sta esplodendo in maniera, chiamiamolo, naturale, cioè evolutiva, dove si fa prima, si evolve, si bandisce, si comincia, si vede quello che può andare. Eppure qui ci sono delle policy piuttosto chiare in termini di cosa fare per non fare bene al mondo e che cosa dovremmo sviluppare o meno. Ora, senza voler enfatizzare queste questioni troppo, perché sono sempre questioni che devono essere tenute sotto controllo, cioè niente di semplice, insomma, al contempo un po' di riflessione anche su queste questioni, che per esempio di Google Glass è palese, che ovviamente la questione della privacy è esplosa immediatamente, non farebbero male. Si potrebbe cercare di avvicinare queste questioni leggermente in anticipo, così quando poi il design della tecnologia in questione avviene in maniera consapevole. Ora, se come tutti i problemi, se la carie si prende nel giorno 1 è una sciocchezza, se aspettiamo che la carie diventi una cosa alla quale non possiamo più resistere, dobbiamo andare dal dentista domani, bisogna togliere il dente. Ora, se queste questioni le affrontiamo oggi, è un lavoretto da nulla. Un lavoretto di mezz'ora dal dentista, se aspettiamo un paio d'anni, vedete che bisogna togliere il dente, e il dente ce lo toglie la legislazione, come abbiamo visto in altri contesti. Cioè quando poi la tecnologia fa dei beni casini, perché non ci abbiamo pensato prima, arriva il legislatore e dice non si può fare, e questo è un peccato. Allora, con questo io chiuderei e lascerei un po' di tempo per le domande, sapendo che devo anche poi a un certo punto scappare, ma abbiamo un po' di tempo, con la parola. Grazie. Scusate per lo stacco pubblicitario, ma alcune delle cose che vi ho raccontato le trovate in questo libro che dovrebbe essere in uscita da un giorno all'altro. Se poi volete aspettare per la traduzione italiana, Codice mi ha scritto ieri che sono interessato a loro, quindi potrei anche aspettare.
Bene. Grazie molte per questo presente eccezionale. Io ho un sacco di domande, però prima di tutto a voi.
Anche su cose che ho spiegato male, non devono essere forzate.